Eccoci, siamo in diretta con Valerio Evangelisti, come vi stavamo preannunciando. Ciao Valerio.
Ciao.
E stavamo appunto molto molto brevemente introducendo il testo e i suoi dati e partendo da una domanda molto banale ti chiederei intanto, beh ovviamente ti ringrazio per il contributo che dai quindi qui su radiazione.info e ti chiederei appunto banalmente come e perché hai scritto questo testo.
Sì. Si è trattato del ritorno a un tema che avevo già sfiorato in passato, nel senso che io mi laureai con una tesi che abbracciava il periodo del romanzo e le organizzazioni politiche che vi descrivo, questo 30 anni fa. Ora, in molti, dopo che mi ero interessato al movimento operaio americano in una serie di romanzi, mi chiedevano come mai invece trascurassi il movimento operaio italiano, quasi che non ne fossi capace, diciamo. Allora ho accolto la sfida e ho ripreso in mano le vecchie tematiche, trasformandole in un romanzo che poi è il primo di tre parti.
Sì, infatti abbiamo appunto accennato agli ascoltatori di Radiazione che stiamo parlando del testo Il Sole dell'Avvenire, tratto suppongo dal giornale che frequentemente viene menzionato nel romanzo e espressione insomma di un ideale che conosciamo bene. Tra l'altro un romanzo, lo accennavo proprio molto brevemente, in cui ci sono personaggi realmente esistiti. Tra l'altro proprio nella rivista Blow Up di questo mese viene menzionato in un articolo il violinista socialista Carlo Brighi. E visto che appunto parliamo di personaggi realmente esistiti, ti chiederei magari se puoi spiegare per gli ascoltatori di Radiazione quali sono le fonti a cui maggiormente ti sei le fonti che maggiormente hai utilizzato per questo romanzo, oltre al libro Storia del Partito Socialista Rivoluzionario che giustamente citavi.
Ecco, quella storia del Partito Socialista Rivoluzionario era la mia tesi e io non ho mai gettato via i microfilm con le collezioni di giornali dell'epoca. Avevo quindi una massa consistente di materiale, nonché di libri e di documenti anche relativi a quel periodo. Parliamo dell'ultimo ventennio dell'Ottocento. Quindi mi è stato facile riprendere in mano quelle cose e andare a cercare le tracce di cose ormai dimenticate. Per esempio, il Partito Socialista Rivoluzionario non lo ricorda quasi nessuno praticamente, eppure precedette il Partito Socialista Italiano e per un certo tempo ne costituì in qualche modo un'alternativa, con due sedi principali, l'Emilia-Romagna, soprattutto la Romagna e Padova.
Sì, tra l'altro una cosa che un aspetto che sicuramente mi ha colpito molto è il fatto che indubbiamente questo romanzo, come dicevamo, va dall'epoca post-risorgimentale fino alle soglie del Novecento, però tratta tutta una serie di tematiche che purtroppo sono molto molto attuali, come l'altissima precarietà. Parliamo di tempi e di condizioni molto diverse, però parlare comunque di altissima disoccupazione piuttosto che, come accade ai nostri personaggi qui nel testo, dei numerosissimi passaggi da un lavoretto all'altro e dell'impossibilità di mantenere una famiglia mentre invece i proprietari terrieri, i banchieri e i padroni in generale si arricchiscono ed elargiscono sempre meno briciole in nome della crisi, tutto questo effettivamente non ci suona nuovo e quindi questo testo direi che capita anche in una fase particolare.
Non ci capita a caso, perché uno dei temi che volevo affrontare era proprio quello del precariato e di andare a esplorare i primi tentativi di autorganizzazione del proletariato precario, certo molto diverso da quello di oggi. Lo avevo già fatto riguardo alla classe operaia americana con il romanzo One Big Union, per esempio, dove si trattava di un sindacato rivoluzionario americano che riuscì in qualche modo a organizzare coloro che nessun altro riusciva mai a organizzare. Ma la cosa è avvenuta anche in Italia a suo modo, per cui questa sollecitazione mi ha portato a occuparmi dei lavoratori di questo tipo che venivano definiti e sono definiti ancora oggi braccianti. Però è una denominazione molto generica, perché per bracciante si pensa l'operaio agricolo. In realtà a quell'epoca, fino all'Ottocento, il bracciante non svolgeva solo lavori nell'agricoltura. L'agricoltura gli dava 200 giornate circa in un anno di lavoro, mal pagate, ma lavorava anche in altri settori, poteva essere impiegato nelle bonifiche che allora riguardavano terreni paludosi estesissimi che oggi non esistono più, oppure poteva essere impiegato in lavoretti, dallo spazzare i camini allo spazzare la neve durante l'inverno, una serie di lavori che ne facevano una figura non professionale, di lavoratore senza caratteristiche professionali. Allora diventava molto difficile organizzare questo tipo di persone, perché fra l'altro si spostavano, andavano là dove c'era lavoro. Non era una dimensione enorme come gli Stati Uniti, ma sicuramente passavano da una zona all'altra, delle regioni come il Veneto, come l'Emilia-Romagna, alla ricerca di un qualche lavoro. Si trattava di organizzarli, ebbene ci fu chi riuscì e li portò anche a delle piccole conquiste, ed erano i cosiddetti socialisti rivoluzionari, vale a dire una variante poi dell'anarchismo. Erano anarchici che ammettevano la partecipazione alle elezioni. Costoro in effetti costituirono le prime organizzazioni di braccianti, le prime cooperative, qualcosa di assolutamente diverso da quello che oggi sono le cooperative, e le prime leghe di resistenza.
Sì, tra l'altro un passaggio proprio relativo anche ad un portare il testo anche all'attualità, lo vorrei leggere per gli ascoltatori di Radiazione a pagina 51, quando relativamente proprio allo sfruttamento esercitato a danno dei braccianti e non solo, si dice: raccomandavano di tirare la cinghia per far uscire il paese dalla stretta del debito. Loro, i notabili, la cinghia invece la allargavano. La povertà non era per tutti. Teoria corrente al governo era che un maggior benessere per i privilegiati creasse posti di lavoro e col tempo risolvesse il problema della miseria. Col tempo. E anche questo passaggio, così come tantissimi altri, sono molto indicativi e, come dicevo prima, anche se i tempi e le condizioni sono diverse, riscontriamo delle analogie, insomma, che ci riportano a delle problematiche che fondamentalmente sono di sistema. E ti vorrei anche chiedere un'altra cosa. Ho letto con piacere che il libro è anche in ristampa, e questo probabilmente è indice dell'interesse dei lettori non solo in Romagna ma anche in tutta Italia. E tu hai avuto questo sentore?
Sì, si vende non a livello di bestseller, ovviamente, anche perché non ho avuto praticamente neanche una recensione. È la prima volta che mi capita. Non è stato recensito da nessuno, però io mi trovo a parlare le volte in cui giro per presentarlo, mi trovo a parlare con sale piene. Qui da noi è chiaro che in Romagna, in Emilia, è chiaro che c'è anche un motivo nostalgico, anche il fatto che tantissimi qua hanno origini contadine, insomma, anche nella stessa Bologna, città tra in passato tra industria e campagna. Però l'interesse è più ampio, secondo me, e in effetti ricevo inviti un po' da tutte le parti d'Italia. Non posso andare dappertutto, ma mi hanno invitato a Palermo, mi hanno invitato a Roma. Si vede che ho toccato un argomento giusto. Questo non ne farà, ripeto, un best seller, no. Però anche, non so quanto di buona voglia, l'editore che non gli ha dato nessuna pubblicità ha dovuto farne una seconda edizione.
Sì, tra l'altro molto bello il fatto che il testo non ovviamente si concentra soprattutto sull'Emilia Romagna, però non solo, nel senso che ci sono tutta una serie di accenni anche ad altre regioni. Per quanto riguarda il Veneto, ad esempio, si ricorda la protesta alla boie, quindi appunto risalente a un proverbio del Rovigotto secondo cui una pentola bolle bolle poi trabocca, e si riferisce proprio alla rivolta con gli scioperi per ottenere gli aumenti salariali, e una rivolta tra l'altro che, come alcune in Romagna, non aveva dei capi veri e propri, a parte alcuni, ma che sicuramente si fece sentire.
Certo, certo, ma voi dovreste, non sapete, perché il romanzo poi non ne tratta, perché parla appunto incentrato in Romagna, ma Padova, Monselice, Este sono state le capitali del Partito Socialista Rivoluzionario fuori della mia regione. Un certo Carlo Monticelli, anarchico e poi socialista rivoluzionario, è stato un personaggio di grandissimo rilievo, fra l'altro poeta e autore di moltissime canzoni poi rimaste storiche nel movimento operaio. Quindi diciamo che l'afflato non era regionalistico, tanto è vero che poi a un certo punto, come racconto nel libro, vanno addirittura a combattere all'estero, a combattere in rivoluzione altrui.
Esatto, tra l'altro io in realtà a suo tempo, quando finì la laurea triennale a scienze politiche, ho avuto modo un po' di studiare quanto stavi dicendo adesso, e poi mi ha fatto anche piacere vedere nominati Cavatori Apuani, visto che geneticamente io arrivo da lì. E quindi sicuramente un libro appunto che ha toccato molti aspetti storici e non solo interessanti, un libro che comunque fa parte di una trilogia. E vorrei chiederti appunto se magari anche riguardo a questo, riguardo al fatto che è il primo testo di una trilogia, se ci puoi anche dare qualche anticipazione.
Sì, anzitutto vabbè, il sistema della narrazione sarà lo stesso. Si continua la storia di queste famiglie, che non sono di famiglie di protagonisti dell'epoca, è gente che vive le trasformazioni politiche, sociali, economiche e in qualche modo acquista una coscienza politica standoci in mezzo. Quindi diciamo che l'ottica è la stessa, vale a dire la storia vista da piccola gente che non la determina, o almeno non si accorge che la sta determinando. Poi si continuerà con questo primo volume, diciamo che il sole dell'avvenire non appare all'orizzonte, invece apparirà nell'epoca immediatamente successiva, cioè nei primi anni del Novecento, i movimenti di massa sindacali e politici acquisteranno un peso notevole fino ad arrivare poi a veri e propri episodi insurrezionali. Il primo importante sarà la Settimana Rossa, poi la guerra inasperirà il tutto, verrà l'epoca, c'erano già stati i grandi scioperi dei sindacalisti rivoluzionari, cioè una variante del socialismo che prospettava lo sciopero generale illimitato come arma per abbattere il potere. seguiranno nel dopoguerra con una ulteriore radicalizzazione l'occupazione delle fabbriche, non solo a Torino come di solito si pensa, ma praticamente in tutta Italia. E lì anche la nascita di delle prime avanguardie armate, chiamiamole così, le guardie rosse cosiddette, anche sotto influenza della rivoluzione russa. Dopodiché poi a quel punto ci si era spinti forse troppo in là, arrivò il fascismo e cominciò a distruggere tutto quello che si era costruito, vale a dire un tessuto enorme di organizzazione, ma direi di civiltà operaia e proletaria, attraverso le cooperative sì, ma anche attraverso le camere del lavoro, le leghe di resistenza, le case del popolo che furono molto importanti in questo senso, eccetera. Cominciò a essere tutto disfatto perché stava diventando vero contropotere. A quel punto poi i riformisti non seppero come gestire questa situazione e gli episodi di resistenza, come gli Arditi del Popolo, ma anche come altri gruppi meno noti, gli Arditi comunisti, le Guardie Rosse superstiti, eccetera, si impegnarono in una lotta armata solitaria e perdente perché le istituzioni stavano tutte dall'altra parte. E quindi il sole dell'avvenire che era sorto viene spento. Il sole dell'avvenire, fra l'altro, è un'espressione di Garibaldi, l'internazionale è il sole dell'avvenire. Spento però non per sempre, perché nel terzo volume si vedrà come continuò la cosa.
Sì, tra l'altro giustamente ricordavi che il fascismo non arriva casualmente, ma arriva proprio come risposta, come strumento che la borghesia adotta proprio per frenare quell'impulso che invece arrivava, come dicevi anche tu, dalla rivoluzione russa. E ovviamente ci auguriamo che il secondo e il terzo romanzo escano presto, così riusciremo insomma anche a presentarli sia in radio ma magari anche venendo qua a Padova, se ti sarà possibile.
Sì, devo venire in aprile all'Altra Agricoltura, si chiama. Credo che sia il nome esatto.
Sì, conosciamo.
Ecco.
Speriamo poi di poter fare magari una presentazione anche qui in Piazzetta Caduti della Resistenza, che è un quartiere insomma che continua a vivere delle trasformazioni interessanti secondo noi.
Io ci sono stato sempre bene, verrò, ma prima di salutarvi voglio dirvi una cosa. Qua a Bologna, ma anche a Roma, anche a Milano, sono in corso delle lotte che sembrano quelle del primo del Novecento, di facchini, lavoratori della logistica, che hanno a che fare con crumiri che li picchiano, con ovviamente con la polizia, con tutte le forme di repressione possibili, immaginabili, arresto di sindacalisti. Ebbene, chi hanno di fronte? Purtroppo hanno di fronte le cooperative, vale a dire quella cosa a cui i loro antenati avevano dato vita a suo tempo. Hanno di fronte sindacati che non assomigliano più per nulla a quelli che comincio a descrivere io e descriverò nel secondo volume. Ecco, io voglio che questi libri siano tacitamente dedicati anche a costoro, ai braccianti del XXI secolo.
Sì, tra l'altro proprio relativamente ai facchini è stata una vicenda ed è una vicenda che una lotta, anzi, che abbiamo seguito e seguiamo molto come Radiazione, tant'è che c'è anche un programma specifico che si intitola Senza Padroni, che va in onda ogni mercoledì sera, che frequentemente ha contattato alcuni dei lavoratori e dei delegati proprio per parlare sia dello sfruttamento che della lotta necessaria che viene portata avanti.
Siete bravissimi e lo so, quindi
grazie.
A maggior ragione vi verrò a trovare volentieri.
Grazie mille, ti ringrazio ovviamente molto per il contributo, per aver presentato il libro, per aver dato insomma degli spunti agli ascoltatori e speriamo quindi di vederci presto.
Sì, ciao Alessia, buon
lavoro. Grazie ancora. Ciao, a presto.